Cos'è che fa di questo momento un momento così serio e anche così commovente? E anzitutto credo è il fatto che tutti noi stamattina celebriamo la nostra fragilità. Cioè la nostra fragilità è un mistero in realtà. Quando noi diciamo che siamo creature, vogliamo dire radicalmente che siamo deboli, che siamo fragili. Confessiamo stamattina comunitariamente, apertamente, la nostra fragilità. E questo è un riconoscimento che ci fa bene. Una volta si chiamava umiltà, la virtù di umiltà, no? E sapere che siamo di terra, che siamo piccoli, che siamo mortali, che siamo bisognosi. È un riconoscimento che ci fa bene perché noi cerchiamo facilmente di scavalcarlo o di affrontarlo in modi strani. E ci sono certi momenti della vita in cui invece ci sentiamo più fragili, ci viene un po' il magone e chiediamo aiuto e forza anche agli amici. Questo è un momento della nostra verità. Noi uomini siamo fragili. E nello stesso tempo confessiamo e celebriamo la grazia di essere legati a qualcuno, la grazia di avere qualcuno accanto a noi che ci vuol bene, che è disposto a darci una mano. Confessiamo e celebriamo la grazia del prossimo. Noi uomini, proprio come uomini, se non vogliamo proprio diventare animali, isolandoci del tutto, noi uomini in qualche maniera siamo partecipi di un'umanità comune, possiamo star collegati. Possiamo essere uniti, possiamo aiutarci. Questa è un'altra verità profonda dell'uomo. L'uomo è fragile e tuttavia è amico dell'uomo. Può essere amico dell'uomo. C'è qualcuno che lo può aiutare. E ancora confessiamo e celebriamo la bontà e la tenerezza del nostro Dio. Noi non abbiamo un Dio, ce ne sono in giro degli dèi così, che sono impassibili. Capito? Che sono su là in alto, che loro hanno la loro gioia e gli uomini poveretti sotto diventano matti per richiamare l'attenzione, eh? No, noi abbiamo un Dio che è buono verso l'uomo, abbiamo un Dio sensibile alla nostra debolezza, sa cosa vuol dire essere fragili, sa cosa vuol dire sentirsi abbandonati e andare verso la morte. Un Dio così umano e così fraterno ce lo ha fatto conoscere Gesù. E questa celebrazione in qualche maniera vuole legarsi a questo Dio, lo vogliamo vicino anche in questo momento. Celebriamo nella comunità ancora una volta l'alleanza con Lui. E chiediamo a Lui la grazia di affidarci, che è la cosa più difficile. Perché noi istintivamente siamo tutti qui a dire al Signore dammi ancora qualche anno, fammi star bene, elimina quel disgraziato di male lì che non mi lascia quieto, hai capito? E il Signore per alcuni versi è qui a dire però sai sei fragile, però arriverà sto momento, fidati, no? Noi siamo qui a esercitarci, a fidarci anche in questi momenti di prova. Siamo qui a allenarci, a abbandonarci nelle mani del Signore e in qualche maniera, sentite, siamo qui a imparare in qualche modo a nascere di nuovo. Questa è la cosa più sorprendente di questo Dio. E questo è un esercizio, un allenamento difficilissimo, è una conversione radicale, perché invece in noi c'è l'idea della morte come fine, come sciagura. Allenarsi all'idea che invece ci stiamo preparando a un'altra nascita, a un incontro, a una salvezza. Questo è tutto il tema della fede cristiana, della resurrezione dei morti, della vita nell'aldilà, del battesimo come partecipazione alla morte e resurrezione del Signore, all'Eucaristia come cibo di immortalità. Vedete che cosa stupenda stiamo facendo. Mentre il nostro corpo decade e in qualche maniera la morte ci schiaccia, il Signore ci invita a sollevarci nella fede, a tornare come bambini, a riscoprire questa promessa cristiana. E d'altra parte, noi siamo qui a fare un patto per la vita che ancora ci resta, perché sta roba qui, cioè quella di imparare a sperare, quella di imparare a nascere di nuovo, non è una cosa che tu pubblicizzi con la parola, dici io ci credo nell'aldilà. No, la coltivi continuando a amare la vita, continuando a credere alla vita. E quindi noi stamattina siamo qui anche a celebrare un patto da rinnovare per la vita che ancora ci viene data. In questo senso noi chiediamo di guarire, non solo di essere salvati nella morte, ma di guarire, di ricevere la forza per affrontare con più lena i giorni che ancora ci vengono regalati. E qui stamattina ci sono delle persone che ricevono l'unzione, che ci aiutano a capire queste cose, che ci sono di esempio. Io credo che ciascuno di noi potrebbe raccontare storie di vitalità, di socialità, di vita comunitaria di queste persone, che quindi il sacramento è anche in qualche maniera un far vedere, un esprimere la fede, no? Un raccontare delle storie di fede. E la celebrazione di stamattina è uno stimolo, un invito a tutti noi, anche a quelli più giovani. Apposta per noi è la giornata del malato e dell'anziano. E l'anziano sappiamo che oggi è una condizione molto lunga, di 20-30 anni, con fasi diverse, con situazioni diverse. E quindi io credo che è una riflessione per tutti noi, anche di quelli che sono più giovani e che hanno magari 60 anni e fanno i giovincelli, hanno ancora il look giovanile. Anche a noi, appunto, è un invito a riflettere, perché tante volte ci arriva addosso la terza età, si chiama così, all'inizio la chiamiamo così, poi c'è la quarta, e poi ci sono i grandi vecchi, e poi ci sono gli stadi vegetativi, no? Cioè, la vita ormai si sta allungando e si stanno anche moltiplicando le tipologie, che diventano anche drammatiche molte volte. Ma per tutti noi, appunto, diventa un'occasione per riflettere, perché succede tante volte che la vecchiaia ci arriva addosso impreparati e distratti. E dopo sono dolori. E quindi il primo invito è l'invito a una lucidità. Perché, sapete, la vecchiaia son come le rughe, no? Cioè uno non si accorge mai, si accorgono gli altri, oppure quando guardi nello specchio dice ma quelli sono io, sì, si sono fatte le rughe mentre dormivi, mentre viaggiavi, mentre cantavi, mentre ballavi, non ti accorgevi, le rughe arrivano, i capelli cadono, si imbiancano anche mentre dormi, e la terza età si installa in noi impercettibilmente, dolcemente, e quando ci si accorge, quando lo si ammette, tante volte ha già fatto un bel po' di strada e ha già rovinato un sacco di cose, perché la vecchiaia appunto arriva con discrezione, come l'autunno, lentamente, impercettibilmente, le foglie impallidiscono, poi cadono una a una, e gli anni passano senza far rumore, i frutti maturano, e ci sono i momenti in cui si canta la fecondità della vita, perché quella della terza età è un'età di molti frutti. Io trovo anche delle persone di 65-70 anni che sono molto orgogliose, molto piene, addirittura superbe della vita che stanno vivendo, dei frutti che stanno raccogliendo. Ma è anche l'ora in cui il sole si oscura e la sera cade più in fretta. E la vecchiaia diventa un tempo di inquietudini e di miserie. E il rischio è quello di restare semplicemente sorpresi, di farsi trovare impreparati, di subire solo la vecchiaia come un'emarginazione dalla vita, un'erosione. E allora diventa importante, questo è il senso del guarire, diventa importante anche reagire, far fronte, non come fanno alcuni anziani con una sorta di vitalismo o giovanilismo patetico. Alcune ragazzate e stupidate, più solenni, si fanno proprio in questa età, in queste reazioni recitate, immaginate, infantili, no? E in realtà ci sono alcuni valori, alcuni aspetti dell'esperienza umana che noi dovremmo coltivare in questa fase della vita. Per esempio, la scoperta della tenerezza per l'uomo. Io resto male quando trovo degli anziani che diventano così rigidi, così cattivi, permettete che lo dica, ci sono degli anziani un po' cattivi, ma non perché fanno delle cose cattive, ma perché proprio hanno una piega amara verso la vita, verso gli altri. Invece questa, secondo me, è l'età in cui hai visto cosa hai combinato, hai visto tutto quello che ti è capitato, hai visto tutto quello che hai inseguito anche inutilmente. Ma questa è un'età propizia per rileggere con riconoscenza la tua storia, per capire in profondità le cose, per scavare cos'è il tesoro, perché alla fine ciò che resta, Paolo dice, alla fine resta la carità, ciò che resta è la tenerezza per l'uomo. Se alla fine della vita non abbiamo imparato che è stata una cosa bella il vivere, e se alla fine della vita non ci commuoviamo nel vedere un bambino, nel vedere una persona, non ci commuoviamo per l'uomo, vuol dire che abbiamo capito niente. Siamo stati solo preoccupati di mangiare la nostra marmellatina. Non abbiamo capito la grazia di essere uomini. Ecco, io dico, la proposta dell'età anziana è quella di scoprire il segreto della vita, che è l'essere buoni con l'uomo. È la tenerezza per l'umanità dell'uomo. Un altro valore che la guarigione ci dovrebbe aiutare a scoprire è quello della compagnia. Proprio in questa età in cui veniamo un po' isolati, si rischia di restare un po' soli e in condizione debole, col bisogno di essere aiutati, accompagnati, c'è l'opportunità di costruire relazioni buone. Faccio un esempio che si capisce subito, mi usciva ieri sera mentre dicevamo il rosario l'addolorata. No? Facciamo il caso delle persone che in questi anni noi abbiamo pagato per venire nelle nostre case a farci compagnia da anziani. Le nostre case si sono riempite di badanti, cioè di persone che in genere abitavano in un'altra parte del mondo, che vengono qui a lavorare, che noi paghiamo, e con le quali si stabilisce un rapporto di compagnia. Ora, tutti vediamo, tutti sappiamo, ci sono storie tra alcuni anziani e queste persone che sono vergognose, secondo me, sono vergognose, perché uno crede che pagando qualcosa è diventato padrone di una persona, perché uno se ne frega di cosa sta dietro questa persona, gli interessa solo che faccia quello che serve a lui. E invece ci sono storie bellissime, molte storie belle, dove tra anziani e badanti nascono delle storie di stima, di rispetto, di amicizia, di commovente solidarietà. No? Questo è un esempio, dove una condizione pregiudicata di solitudine e di amicizia stipendiata può trasformarsi in una relazione vera. Ma questo appunto vuol dire restare uomini, questo vuol dire continuare a diventare uomini anche da vecchi, vuol dire mai smettere di diventarlo. Quest'idea che uno è anziano e si assume il diritto di smettere di fare l'uomo, di diventare un bambino che ha solo esigenze, che è al centro di tutto, che non capisce più gli altri, e questa è un'idea disumana, semplicemente disumana. Dopo si capisce, certo. Ancora una cosa che in quest'età, secondo me, è preziosa, il mantenere la vita ancora piena, non medicalizzarla e basta. Non so se questa frase spiega. Cioè, in un momento in cui si è deboli, si fa più acuta l'importanza della medicina. Ma la medicina non deve diventare il senso della vita. Le arance da spremere e le medicine da prendere, e stop. Cioè si va verso il rischio di gestire la propria vita in termini esclusivamente medico-assistenziali, quando invece restano notevoli risorse di vita umana, spirituale, anche religiosa. Bisogna tenere aperti gli occhi, vivo il cuore. Qualche esempio. La preziosità di una buona conversazione. La conversazione umana è una delle cose più preziose che abbiamo. Non buttiamola via magari con continue chiacchiere stupide, no? Per esempio il buon uso del telefono, per fare un esempio. Effettivamente una telefonata o due al giorno intelligente, giusta, umana, è un grande sostegno, no? L'uso intelligente della televisione, per esempio. Il non stravaccarsi davanti alla televisione e subire tutte le stupidate. Le risorse della parentela. Il leggere un giornale se uno ce la fa, perché deve continuare appunto a tenere viva l'attenzione per la vita degli altri, è l'altro che ci tiene svegli, una partecipazione, quella possibile, alle questioni sociali. Per cercare di sconfiggere quel pessimismo, quel risentimento, quella cattiveria verso il mondo che è così diffusa e che i cristiani non possono non mettere in relazione una mancanza di fede. Quando io vedo certa gente che sputa soltanto sulla società, sul governo, su tutti, no? Sono solo loro al centro della vita, ma cosa sono andati in chiesa a fare tanti anni sta gente qui se non hanno capito il minimo della solidarietà, no? Per sconfiggere questo pessimismo e risentimento e continuare ad amare il mondo e la storia degli uomini. E infine un ultimo accenno che spero non sia clericale, ma credo che sia questa l'occasione anche di dirci queste cose. Ripeto, perché qui ci sono persone che ci fanno vedere che queste cose sono possibili. Qui ci sono persone che da 20-30 anni sono anziane e tutte queste cose le hanno vissute solo tra le persone più attive e più ricche della comunità, rispetto a una quantità di persone che invece si lasciano andare alla deriva, no? Cioè l'accenno alla pratica cristiana. È forse una mia sensazione, ma mi sembra che rinunciamo troppo facilmente, per esempio, alla messa. Se è vero che siamo cresciuti dentro la percezione della preziosità dell'essere cristiani, siamo andati per anni e anni in chiesa, poi con estrema facilità, quando si diventa anziani, non si va più in chiesa. Dopo, vabbè, ci lamentiamo che i giovani non vengono in chiesa, no? Però siamo noi i primi a non mostrare sta cosa come preziosa. Un'altra piccola cosa, con le centinaia di anziani ancora sanissimi che vanno in bicicletta, che vanno a fare footing, che vanno in palestra, in piscina, quanti anziani vengono alla messa feriale, per dire una cosa? Provate a fare un giretto alla messa delle 8 del mattino, contateli. Dico, cioè, da tutte persone che hanno da fare dal mattino alla sera, no? Così c'è la catechesi settimanale per gli anziani nel pomeriggio. Quante persone che pure si dicono scandalizzate perché la Chiesa ha cambiato, perché il modo di dire la fede è cambiata, però non si preoccupano minimamente poi di reistruirsi un momento, di rigustare le cose a cui stanno dando la vita, no? E io credo che queste cose tante volte sono frutto solo di pigrizia, ecco perché mi permetto di dirle in questa maniera, perché tante volte serve un po' anche una scossa, serve darsi una mano, serve farsi aiutare. Per esempio uno dice è pericoloso andare a messa da sola, ma ci sono tante persone che ti aiuterebbero, basta che tu lo dici, ti accompagnano, no? Bisogna proprio, secondo me, darsi un po' una spinta a sta roba qui. Perché se non ci aiutiamo noi che abbiamo costruito una storia cristiana così preziosa che si va disperdendo, si va dissolvendo, dobbiamo avere la generosità di dare, non semplicemente di lamentarci, no? Che non sta in piedi, che i giovani non ci seguono. Ecco, questo mi pare sia il senso di questa celebrazione che, vedete, contiene tante cose. Diamoci coraggio. Rinnoviamo questo accordo dentro di noi col Signore col cammino che ci ha dato e che ci sta dando, rinnoviamo il patto anche con la comunità, riprendiamo con fiducia, aiutiamoci a vicenda, imparando anche le situazioni della vita. Ci sono certi momenti in cui io riesco a dare qualcosa a un altro, ci sono momenti in cui è l'altro che riesce a aiutare me. Bisogna avere anche l'intelligenza dei cambiamenti della nostra vita, no? E diciamo un grande grazie alle persone che ci stanno dando questo esempio, alle persone che ci stanno aiutando nella nostra famiglia, nel nostro vicinato, nel nostro quartiere, nella città, nel mondo intero. Vedete, se ci pensate, ci sono proprio tante persone che ci sono amiche e ci aiutano. Grazie a tutti, in particolare a quelli che ricevono l'unzione, e grazie al Signore che ci rende partecipi di questa stupenda avventura.